Orizzonti Magazine, speciale Polo Saronnesi di Psicologia, un network di psicologi, un'equipe di specialisti. Oggi in studio per voi.
Oggi studio per voi, ma non solo per voi, per noi anche, perché qui siamo in tanti in studio a chiederci veramente e a farci delle domande, ma queste domande e le risposte ce le darà la dottoressa Marta Tarabia, appunto, del Polo Saronnese di Psicologia, e oggi parleremo della salute del sonno. Il perché, il come, il quando e perché prendersene cura anche. Benvenuta Marta Tarabia, grazie di essere con noi e soprattutto per tutte queste chicche che ci dirai appunto sul problema del sonno.
Esatto. Allora, intanto capiamo perché è importante, no, prenderci cura anche di questo aspetto della nostra vita. Intanto perché la salute del sonno è un aspetto che ci riguarda tutti, da quando siamo piccolissimi e ci accompagna fino alla terza età. Pensiamo poi che noi passiamo circa un terzo della nostra vita dormendo. Questo significa che se viviamo...
Ma è tempo sprecato?
Assolutamente no, perché nel sonno scadono tantissime cose. Se pensiamo che viviamo circa 90 anni, significa che passiamo circa 30 anni della nostra vita dormendo. Sono tanti 30 anni su 90 spesi in questo modo. Quindi se nell'evoluzione questo tempo non si è modificato, significa che probabilmente a qualcosa serve.
Certo.
Eppure troppo spesso siamo portati a sottovalutarlo, a considerarlo come un momento della giornata in cui non accade niente, no? Come se fosse un interruttore che ci spegne, ci fermiamo, e quindi spesso lo si sottovaluta sia in termini di ore dormite, quindi lo si sacrifica in qualche modo a vantaggio di tutti gli impegni, tutte le cose che abbiamo da fare, no? Quando siamo svegli, sia proprio in termini di attenzione e cura rispetto alla qualità. In realtà noi sappiamo oggi che non è così, non è vero che durante il sonno non accade nulla, anzi succedono tantissime cose mentre dormiamo. Prima fra tutti il cervello viene ripulito da un sacco di scorie che vengono accumulate durante la giornata o quando comunque siamo svegli. Durante il sonno c'è un liquido che viaggia velocemente nel nostro cervello e che lo ripulisce da tutte le tossine accumulate. Poi ci sono degli organi che si riposano tantissimo durante la notte. Primi fra tutti i polmoni, che si prendono proprio una pausa, no? dagli affanni della giornata, e anche il cuore riposa molto, quindi riduce i battiti, diminuisce la pressione, no? Proviamo a pensare a come sarebbe a chiedere a tutte queste parti del nostro corpo di essere sempre iperattive H24, no? Sarebbe uno sforzo grandissimo, quindi il sonno serve per farli anche un po' rallentare. Però serve anche proprio a livello mentale, perché durante il sonno vengono consolidati i ricordi, le memorie, si strutturano dei nuovi apprendimenti e poi vengono prodotti degli ormoni importanti che servono per riparare dei muscoli, delle articolazioni, dei tessuti. L'ormone della crescita, per esempio, è un ormone che viene prodotto in una specifica fase del sonno. Ecco perché proprio è un aspetto della nostra vita che è fondamentale, no? È importantissimo prendersene cura e non considerarlo come un momento in cui non accade niente, siamo tutti fermi e non accade nulla.
Ascolta, ma mi viene spontanea questa domanda. Ma quando c'hai gli incubi, cos'è? È il tuo cervello che lavora male in questo caso?
No, l'incubo si chiama parasonnia, cioè è un episodio insolito che avviene durante il sonno. Avvengono in una specifica fase del sonno, lì bisognerebbe capire se sono saltuari, chiaramente, quindi ogni tanto può capitare a tutti di fare qualche brutto sogno, oppure se è qualcosa di ricorrente, perché lì possono anche essere poi associate a delle esperienze traumatiche che sono state vissute oppure no. Cioè bisogna inquadrare un po' in quale contesto di vita della persona, no?
Ecco, ci sono è toccato un tasto, è una parola, sogno. Sogno, ma sogno è qualcosa di che non dipende da noi, arriva da solo.
Il sogno è, diciamo, una caratteristica principale del sonno REM, che è una fase del sonno. Ci sono due fasi nel sonno, la fase non REM e la fase REM. La fase non REM è quella che serve più al corpo per riposare, ok? Perché in questo tutte le funzioni rallentano, rallenta il battito, rallenta la respirazione, rallenta tutto e si producono alcuni ormoni. Nella fase REM invece è quella più, diciamo, predisposta ai sogni. I sogni servono per integrare, diciamo, delle informazioni che sono state acquisite nel corso della giornata e, diciamo, metterle un po' in relazione anche con quello che è il nostro passato, allo scopo di creare delle nuove esperienze, di modificarle e fare crescere degli apprendimenti. Una cosa curiosa che avviene durante la fase REM del sonno è che il nostro corpo è come se fosse completamente paralizzato in quella fase lì. E questo, se ci pensiamo, può essere utile rispetto al fatto che questo ci permette di non agire i nostri sogni. Se il nostro corpo è immobile mentre sogniamo, questo ci protegge un po', no? Dal alzarci, perché il cervello lavora come se fosse sveglio.
Beh, oddio,
in quel momento
lì. Se mi dovesse l'incubo di cadere dal sesto piano, magari se mi sono sveglio mi aggrappo da qualche parte. Se sono immobile cado.
Esatto, però lì se si sveglia vuol dire che c'è stato un risveglio, no? Invece durante certo. Proprio la fase del sonno REM in cui il sogno è attivo, il corpo in realtà paradossalmente è immobile, è paralizzato.
Okay. Sono tutte notizie cioè, particolari, perché uno da, vabbè, sono stanco, vado a letto, dormo, domani mattina devo lavorare, è finito, basta.
E questo è quello che succede a un buon dormitore, se ci pensiamo, no? Un buon dormitore non è uno che va a letto e si sforza di dormire, va a letto e si lascia andare all'addormentamento senza pensarci. Purtroppo nelle persone che soffrono per esempio di insonnia questo non è così. E diciamo che diventa tutto un po' una lotta.
Cioè io che nella fase del coricamento, chiamiamolo sì. Così, non arrivo neanche a toccare il cuscino e già dormo, vuol dire che sono un buon dormitore.
Vuol dire che ha una buona latenza di addormentamento, si dice, no? Significa che non ci impiega tanto tempo per addormentarsi e si lascia andare spontaneamente. Questo però non è l'unico parametro che andiamo a valutare per capire se una persona dorme bene o dorme male. Dobbiamo anche guardare se ha dei risvegli notturni o no. Quanto durano questi risvegli?
Beh, diciamo che a una certa età il risveglio notturno capita,
già.
Ormai fa parte della quotidianità, diciamo,
certo,
della giornata.
Perché dopo i 65 anni diciamo che il sonno già di per sé inizia a frammentarsi un pochino di più, ok? E cambiano anche un po' quelle proporzioni di sonno non REM e REM che dicevamo prima, ok? Nel sonno non REM c'è il sonno profondo. E dopo i 65 anni queste proporzioni un po' si riducono, se ne fa un pochino meno, però non per questo significa che ci dobbiamo rassegnare, no? A passare delle notti completamente frammentate, ce ne si può prendere cura comunque. Poi dobbiamo vedere anche se ci sono degli eventuali risvegli precoci, ci sono delle persone che magari si svegliano alle 5, alle 6 del mattino e poi non riescono più a riprendere sonno, anche questo
svegli come
essere.
Grilli
svegli come grilli,
certo,
esatto. Poi dobbiamo considerare quante ore vengono dormite. Ok, c'è un po' anche un mito, no? Del bisogna dormire 8 ore.
Questo è quello che si racconta solitamente.
Allora, questo in realtà non è altro che appunto un mito che arriva un po' da una media generale della popolazione, che riguarda però la fascia dell'età adulta, tra i 18 e i 65 anni, in cui si dice che le persone in media dovrebbero dormire tra le 7 e le 9 ore. Da lì viene la media 8. Ma in realtà non è così, perché ci sono delle persone che hanno bisogno di dormire 7 ore. E alcune hanno bisogno 9 e non è uguale a dormirne 8.
Certo.
Ok. E questo comunque riguarda quella fascia della popolazione lì. Ma in realtà se noi ci pensiamo, il bisogno di sonno è molto personale e decresce con l'età. Se ci pensiamo, noi piccolissimi neonati hanno bisogno di dormire dalle 14 alle 17 ore giornaliere. E poi pian piano crescendo
riducono,
ok? Fino ad arrivare poi a dopo i 65 anni, dove questa media si aggira tra le 7 e le 8 ore. Però non è una regola rigida che vale sempre per tutti, ci sono dei range, diciamo, di tolleranza, ok? Quindi se prendiamo sempre un po' la fascia media, no, della popolazione, possiamo dire che sono tollerate tra le 11 ore di sonno e le 5-6 ore, ok? Se una persona dorme molto di più di 11 o molto meno di 5, allora forse quelli sono degli indicatori, no, che ci segnalano che c'è forse qualche campanellino d'allarme, no, per cui vale la pena indagare un po' meglio.
Ecco, forse esula un po' dal discorso del sonno notturno, ma il famoso pisolino, l'abbiocco.
Cioè, l'abbiocco.
Cioè io mi alzo da tavola e lì scatta proprio la... Cioè,
esatto, perché...
Cioè, scatta l'abbiocco, non ce ne sono di storia, io devo sdraiarmi.
Certo, perché tra le 2 e le 4 del pomeriggio si apre quella che si chiama porta del sonno secondaria. Noi abbiamo due momenti della giornata in cui siamo più predisposti a dormire. La prima si chiama cancello del sonno, porta del sonno principale. Si apre tra le 21 e le 4 del mattino. Vuol dire che alcuni di noi sono più portati ad andare a letto alla sera verso le 9, molto presto. Alcuni di noi sono più portati ad andare a letto verso le 3, le 4 del mattino, ma finché siamo in questi range va tutto bene. La seconda porta, che è quella più piccolina, è quella proprio dell'abbiocco, del pisolino pomeridiano, che si apre tra le 2 e le 4, più o meno. Ok. I pisolini in realtà non sono sempre funzionali, dipende. Nel senso che in delle situazioni di insonnia croniche in realtà non sono consigliati, perché rubano in anticipo quello che è il bisogno di sonno di una persona. Quindi se una persona fa già fatica a dormire la sera e consuma un po' del suo bisogno di sonno nel primo pomeriggio, può essere che poi la sera faccia ancora più fatica. Ci sono invece delle situazioni in cui invece il pisolino è consigliato, un lavoratore turnista piuttosto che una persona che deve mettersi alla guida o ha delle responsabilità particolari anche che riguardano la sicurezza. Ci sono sicuramente delle situazioni in cui vanno pianificati. Diciamo che il pisolino può essere funzionale spesso se o è inferiore ai 20 minuti o se supera l'ora e mezza. Ok. Questo perché...
Cioè, se io faccio 27 minuti... Cioè,
dipende,
sgarro di 7 minuti?
Allora, lì dipende un po' come è fatta l'architettura del sonno, no? Di ognuno di noi, che ha delle caratteristiche simili, ma poi chiaramente ci sono delle variazioni. Come dicevamo prima, no? Il nostro sonno è composto da due fasi, non REM e REM. Okay? Insieme queste due fasi formano un ciclo. Okay. Nella fase non REM, a un certo punto, compare, dopo i 20 minuti, compare il sonno profondo. Per cui se io mi sveglio spezzando proprio questo ciclo mentre è entrato nel sonno profondo, rischio di svegliarmi in una condizione di intontimento, quasi. Per cui qual è la soluzione? È o non entrarci in questa fase, quindi addormentarsi per 20 minuti, fare entrare nella prima fase del sonno, che è quella di sonno leggero, che è comunque il ristoratore, oppure chiedere all'architettura del sonno di completare tutto il suo ciclo. Quindi finire con la fase di sonno non REM profondo, fare la fase REM e poi svegliarsi. In questo modo, quando mi sveglio, non ho quella sensazione di pesantezza o di intontimento.
Ecco, ma mi sembra però difficile, cioè, diventa quasi matematico il dover calcolare, no, quanto riposare. Io so che l'abbiocco arriva e io mi sdraio, parto immediatamente, esatto. E poi arriva la classica telefonata che non dovrebbe arrivare, ma comunque arriva sempre in quel frangente, e allora mi sveglio e tutto pronto per continuare.
Queste sono delle strategie che vengono date e indicate per chi ha delle importanti difficoltà con il sonno. Cioè, se poi il sonno della notte non è disturbato e va tutto bene e uno con il suo sonno è sereno, allora chiaramente poi se lo vive in modo spontaneo. Quando però ci sono delle forti difficoltà e poi una persona di notte arriva dicendo non riesco a dormire, non prendo sonno, mi sveglio 5 volte.
Ecco, è la ripresa del sonno che è la cosa difficile per uno che si alza poi per dovuti bisogni. Dopo incomincia a dire vabbè, le pecore le ho contate, adesso cosa conto?
Esatto.
No, cioè non posso stare lì a contare i capelli di mia moglie che è a fianco e strappagliene una a una, per così, cioè, perché magari dopo inizia a odiarmi, no?
Esatto, e quella roba lì è esattamente quella su cui poi andiamo anche a lavorare, no? Nelle situazioni poi di insonnia, anche a livello psicologico, cioè lavoriamo da un lato, si chiama il fenomeno della sfiducia appresa nelle proprie capacità di dormire, no? Che in una persona, se dorme male una notte, non succede nulla. Chiaramente quando poi questa situazione diventa cronica, succede che la persona va a letto con la convinzione che non riuscirà a staccare la testa e i propri pensieri, ok? Dopo un po' di notti che succede questo, scatta il pensiero, non riesco più a dormire, non sono più capace di dormire. Lì, di solito, si aggiunge un pezzetto di rabbia. Mi arrabbio perché non riesco più,
certo,
a fare questa cosa.
Certo, nervosismo, qui adrenalina in corso. Ecco,
poi mi viene l'ansia, perché penso a tutte le cose che devo fare l'indomani.
Certo.
Ok, sarò stanco, non riuscirò a fare tutte queste cose, devo dormire, eccetera. L'ansia che cosa crea? Fa sì che il mio corpo diventi teso fisicamente, che la mia mente diventi tesa, emotivamente divento teso. Un corpo e una mente tesa sono però un corpo e una mente che non riescono a lasciarsi andare.
E no? Non riposano.
Non riposano, come dicevamo prima, no? Un buon dormitore va a letto e non si deve sforzare di dormire. Va a letto, si lascia andare e non si accorge nemmeno. Quando invece ci incastriamo in tutto questo circolo di sforzo, è lì... Poi possono nascere dei problemi che notte dopo notte diventano sempre più solidi.
No, perché io mi ricordo che i tempi... c'era gente che prendeva e melatonina di qui, e melatonina di su, e melatonina di giù, e melatonina di... e poi la tisana, non la tisana, e la camomilla, perché la camomilla ti fa dormire bene.
Io allora, anche su quello dipende sempre un po', nel senso che se la camomilla viene assunta come un rimedio, diciamo, rilassante, è un momento piacevole di relax che ci vogliamo concedere prima di andare a dormire, ok. In realtà sarebbe meglio non assumere troppi liquidi nelle 2 ore precedenti il sonno, ma semplicemente perché questo evita che poi, è vero che magari ci addormentiamo prima, ma poi abbiamo bisogno di andare al bagno e quindi poi aumentano i risvegli notturni. Ok, per cui bisogna sempre un po' trovare dei compromessi rispetto a questo.
No, ma, cioè, il francese, l'attimo che ti svegli per dovuti motivi, diciamo, e arrivi ad occhi chiusi al bagno, perché ormai la strada la conosci a memoria, potresti andare come un sonnambulo, no? Però il problema è quando ritorni a letto. E lì ti svegli come un grillo, come per dire, beh, adesso iniziamo a lavorare. No,
no,
sono
certo.
Le 2 di notte. O esatto. Le 3 di notte, e cosa fai?
E lì bisogna aiutare un po' quella che è la mente a staccarsi dai pensieri a cui si aggancia, che possono essere appunto pensieri che vanno su cosa devo fare il giorno dopo, potrebbero essere dei pensieri che invece tornano indietro nel tempo, può essere, la mente può fare tantissime cose.
Ma io chiedo
cose,
al mio cervello solamente di addormentarci, perché devo dormire.
Esatto, però invece forse quando va a letto la prima volta la sera non chiede al cervello di dormire, va a letto e si lascia andare.
Certo.
Nei risvegli invece, come dire, come se ci sforzassimo di voler dormire, ma l'abbiamo detto prima, lo sforzo richiede al corpo e alla mente di essere attivi ed certo. È incompatibile con il lasciarsi andare.
Certo.
Quindi noi lavoriamo per reimparare a fare questa cosa anche durante i risvegli.
Allora, qui c'è una domanda che Grazia vorrebbe fare, se non sbaglio, giusto?
Sì, la qualità del sonno in parallelismo alle emozioni personali.
Sicuramente il sonno può essere influenzato. Assolutamente, dal nostro stato emotivo. Quindi vediamo che i disturbi del sonno, poi anche le situazioni di insonnia sono presenti anche rispetto ai disturbi d'ansia oppure nelle fasi depressive, sicuramente sono delle condizioni che possono essere associate. Ma anche delle emozioni piacevoli in realtà possono disturbare il sonno, no? Cioè pensiamo, domani mi sposo e magari stanotte non dormirò, sarò attivata. Il punto è sempre capire per quanto tempo, perché se è una situazione in cui un'emozione disturba il mio sonno a livello, si dice, situazionale, cioè è legata a quell'evento lì specifico, e una volta che si supera quell'evento la situazione passa, questo non è un gran problema. Il punto è quando da quell'evento si instaurano, si chiamano i cosiddetti fattori perpetuanti, cioè che mantengono questa fatica poi nel tempo. Quindi noi andiamo a lavorare proprio per individuare tutti quelli che possono essere i comportamenti, si definiscono rubasonno, che le persone mettono in atto senza saperlo, perché magari fanno tutta una serie di cose convinti che possano aiutarle a dormire e in realtà è esattamente il contrario. Andiamo a lavorare per cercare di sganciare la mente da tutti quei pensieri a cui si può ancorare nei momenti di risveglio, e lavoriamo anche con delle tecniche di rilassamento che possono aiutare.
Esattamente. Quali possono essere queste tecniche di rilassamento?
Possono essere delle tecniche di respirazione, possono essere le tecniche di rilassamento muscolare progressivo. Ma questo perché? Perché la mente, come dicevamo prima, non può fare un milione di cose, no? Al secondo. Può saltare da un evento all'altro, dal passato al futuro, no? Può andare alla velocità della luce. Il corpo però questa cosa non può farla. Il corpo o si rilassa o si contrae, no? Non può fare 2 cose contemporaneamente. Per cui con le tecniche di rilassamento noi aiutiamo il corpo a rilassarsi fisicamente e aiutiamo in quel momento la mente ad allinearsi a quello che sta facendo il corpo, in modo tale da aiutarla a non andare in giro, no? A non saltare nello spazio-tempo.
A non rendersi attiva.
Esatto.
Ecco, io a questo punto, no? Mi rendo conto che l'argomento è talmente interessante, no? Ma non solo per me, ma penso anche per i nostri radioascoltatori, che non abbiamo neanche mandato la canzone. Ma comunque quello non è un problema, perché la manderemo poi alla fine in chiusura. Perché adesso io vorrei, con l'aiuto appunto della dottoressa Marta Tarabia, analizzare alcuni falsi miti.
Sì.
Okay. Ecco, poi oltretutto, guarda caso, io ho tutte le, quando io parlo con uno psicologo, io ho tutte le patologie del caso, cioè praticamente io potrei essere curato da tutti, non, per cui per, sarei un cliente d'oro, ecco, chiamiamolo così, perché cioè, potrei darvi il lavoro a non finire. Ecco, andiamo per gradi, anche sì. Perché io parlo personalmente, mia moglie, no, quando va a dormire accende la televisione, con uno standard di decibel che per me è altissimo, no? Nasconde il telecomando, perché appena lei si addormenta e io diminuisco il tono, lei si sveglia.
Okay.
Cioè, o lei ha la televisione nel cervello o io non ce l'ho, però vabbè, potrebbe essere un punto da utilizzare con l'avvocato per un'eventuale separazione, ma dopo 41 anni di matrimonio non penso che sia il caso, anzi 41 sono già che di più, 43, però vabbè, è quello che è. Per cui guardare la TV a letto è un buon modo per addormentarsi?
Allora, non tanto.
Specialmente per quello che c'è a fianco.
Esatto, ma non tanto, ma perché la televisione, così come tutti gli altri dispositivi elettronici che possono essere cellulari, tablet, contengono la cosiddetta luce blu. Okay, la luce blu è una frequenza della luce che ostacola la produzione di melatonina nel nostro cervello. La melatonina, quella che anche si vende, è un ormone che il nostro cervello produce già da solo, in condizioni di buio, ed è un ormone che induce il sonno. Per cui gli schermi vanno a ostacolare la produzione di melatonina e ostacolano, è come se dessero al nostro cervello il segnale di veglia, cioè la luce è giorno,
questo me lo
alzati.
Segno perché glielo devo dire così da stasera. Esatto. Basta televisione.
Quindi soprattutto in chi ha delle difficoltà, perché poi come dire contestualizziamo sempre, no? Se una persona non ha delle grosse difficoltà col sonno e per lei quella è come dire un momento rilassante, va bene. Diciamo che però come linea generale, come regola di igiene del sonno, non è suggerita tra le strategie. Ecco.
In tanti la utilizzano perché gli serve proprio per staccare il pensiero rispetto ad una quotidianità.
Certo, però in una condizione di insonnia bisogna come dire trovare degli altri metodi che aiutino a staccare quel pensiero lì, perché la luce blu poi può avere un effetto paradossale.
Quindi le conseguenze, no?
Esatto. Mito numero 2.
Esatto.
Il pisolino è sempre necessario dopo una notte dormita male?
No, non è sempre necessario, un po' come dicevamo prima, a meno che non ci siano delle situazioni urgenza, quindi lavoro a turni, piuttosto condizioni di sicurezza, no, della persona, mettersi alla guida, usare dei macchinari pericolosi, e allora ovviamente va pianificato, altrimenti il nostro cervello è talmente intelligente che si riorganizza da solo. Se io una notte dormo male e quindi vado a frammentare quella fase di sonno non REM, dove c'è il sonno profondo, mi sveglio tante volte, lo spezzetto, la notte dopo il mio cervello si riorganizza per fare in modo che quella parte non REM diventi di più e quindi va a recuperare da solo.
Dobbiamo andare velocemente perché qui il tempo scorre. Allora, se mi devo alzare presto la mattina, è meglio andare a letto presto? Cioè, questo l'ho sempre odiato. Vai a letto presto che domani mattina devi andare a scuola.
No.
Ma se non ci sono, perché devo andare a letto?
Esattamente, perché io non posso sforzarmi di dormire, non posso decidere di addormentarmi. Vado a letto quando il mio corpo mi dà dei segnali di sonnolenza.
Per riposare, basta dormire il numero giusto di ore?
Questo va corretto, bisogna dormire il giusto numero di ore per noi, perché come dicevamo prima non sono le 8 ore, ognuno ha il suo specifico bisogno di sonno che un po' è legato all'età, un po' a delle caratteristiche personali.
L'alcol aiuta il sonno?
No, l'alcol non aiuta il sonno, questo è un grande falso mito, nel senso che se è vero che può dare l'idea di facilitare l'addormentamento, in realtà va a spezzettare tantissimo il sonno, va a frammentarlo.
Ecco perché i nottambuli bevono. Che l'alcol li tiene svegli.
L'alcol tiene svegli e riduce la quantità di sonno profondo, quindi mantiene l'architettura del sonno in una fase di sonno leggero e si va, è come se il corpo andasse in una sorta di astinenza. Sì. Frammenta il sonno perché rende iperecitata poi la persona.
Vado velocissimo.
Sì.
Cioè, ma se non dormo è meglio stare a letto perché così almeno mi riposo, come si vuol dire, cioè, a me non ho dormito ma almeno mi sono steso, mi sono rilassato.
Questo è falsissimo, perché se fosse davvero così non esisterebbe l'insonnia. In realtà stare a letto senza dormire innesca proprio tutta una serie di quei pensieri e quei meccanismi per cui devo dormire, non riesco a dormire. Per cui il primo buon consiglio rispetto a questo, una prima buona norma di igiene del sonno è alzarsi. Quando si è a letto e non si dorme, alzarsi aspettando che torni la sonnolenza.
Giustissimo, abbiamo imparato che in 90 anni di vita 30 anni li dormiamo, ma se noi invece che dormire 30 anni dormissimo 15 anni, non è meglio così, siamo più attivi?
Assolutamente no, per questo, come dicevamo prima, dormire non è una perdita di tempo, per i motivi che dicevamo prima, anzi per essere più performanti abbiamo bisogno di concederci il giusto tempo di sonno.
Stancarsi fisicamente aiuta a dormire?
Stancarsi fisicamente dipende da che ora lo si fa, nel senso che l'attività fisica mantiene vigili, mantiene attivi, quindi si produce adrenalina, lo facciamo in condizioni di luce tendenzialmente, quindi anche la melatonina viene prodotta di meno. Diciamo che dobbiamo imparare a distinguere tra la stanchezza e la sonnolenza, che sono due segnali molto diversi che il corpo ci dà. La stanchezza è legata all'esercizio fisico e quindi ha bisogno, si presenta dopo uno sforzo prolungato, quindi richiede un riposo fisico e mentale, stendersi sul divano, leggere un libro. La sonnolenza invece è proporzionale alle ore di veglia. Indipendentemente da quello che faccio, più ore sto sveglio, più proporzionalmente aumenta la mia sonnolenza, e questa richiede di dormire per essere, per far scendere la curva. Per cui sicuramente l'attività fisica non è da fare prima di andare a letto. Andare in palestra la sera dopo cena in una persona che soffre di disturbi del sonno non è una buona idea. Quindi dovrebbe al massimo anticiparla al tardo pomeriggio, come orario più tardo, non di più.
Vedete che noi quando parliamo di una patologia, in questo caso la patologia del sonno, no? Siamo abbastanza leggeri su questo argomento, perché comunque c'è il sonno, dormi, non c'è sonno, stai sveglio, non vai ad analizzare il perché e il per come. Invece la dottoressa Marta Tarabbia, ma soprattutto tutto quello che è il Polo Sonnese di Psicologia, che è un grosso team di esperti, di psicologi, psicoterapeuti e varie persone che lavorano appunto sulla psiche, per cui questo grande punto interrogativo, e io lo chiamo punto interrogativo perché questo è sconosciuto ancora, ci ha dato veramente delle notizie interessanti, specialmente su il perché, il come, il quando e come prendersene cura. Per cui, è stato veramente piacevole averti in studio.
Grazie, molto interessante.
Poi ci risentiremo ancora, perché comunque col Polo Sonnese Psicologia i nostri rapporti continueranno,
certo.
Anche dopo le festività, chiamiamole festività lunghe, perché noi a luglio e agosto non avremo incontri con gli psicologi, perché ci rilassiamo, il nostro relax saranno le vacanze, ma da settembre poi avremo ancora ospiti il Polo Sonnese con noi. Grazie ancora, dottoressa Tarabbia. Grazie veramente, è stato veramente un piacere averla in studio e abbiamo imparato tanto. No? Per cui è inutile che bevi il whisketto prima di dormire, Michele. No, non fa bene, no. Lo dai a me che lo bevo io mi addormento dopo, non preoccuparti. Ok, grazie a tutti di essere stati con noi e mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonti Blu perché le trasmissioni continuano sempre con noi. Ciao, a dopo!
Vuoi proteggere davvero te stesso, la tua famiglia e il tuo patrimonio? Ascolta venerdì prossimo alle 9:30 Assicuriamo la tua serenità, la rubrica realizzata per te da Enrico Cantù Assicurazioni, società Benefit.
Passerò diversa da quella di un anno fa, resterò nelle foto che ricordano i momenti distratti, ma prima su quelle scale ci sentivano tutti, ora c'è un silenzio che fa tremare i muri, ho ancora il biglietto di quel cinema in tasca, fuggire dal mondo ormai nemmeno ci basta, se vuoi te lo spiego, che effetto mi fa trovarti per caso davanti negozio, dentro i soliti bar, vuoi la verità? Basta guardarmi una volta negli occhi. Per ogni tua foto venuta mossa, amami fino a spaccarmi le ossa, guardami come sei.